questo ciclo e quest'oggi incontriamo un grande artista lombardo che sta in quel di Bergamo, in zona bergamasca, Ugo Riva, che ci ha portato Elena Pontigia. Vi salutiamo entrambi, ringraziamo molto sia la docente critico che Ugo Riva, che ci ha portato, interpretando bene il senso di questo nostro ritrovo, con repliche, portando delle sculture, delle opere che fanno parte proprio del luogo in cui lui lavora, nel senso sono opere compiute a cui lui è molto caro, e credo che anche nel racconto, nell'incontro con esse e con lui, questo emergerà in modo evidente, e fanno parte di questo suo incessante lavoro di ascolto di sé, come scritto nelle bellissime due paginette fuori dalla sala che ci introducono, ascolto di sé, ascolto della forma attraverso quel difficile lavoro, come lui lo chiama, di scoprire il vero tra le suggestioni personali, pensieri, e invece quello che segna una strada per un linguaggio per tutti. Alcune di queste opere addirittura Ugo Riva le ha recuperate, o meglio addirittura riacquistate da collezionisti, persone che le avevano prese, proprio perché costituiscono per lui un patrimonio di sé, che quindi ci offre oggi con una certa grande apertura e discrezione. Abbiamo un grande lavoro di forza espressiva, ancora uno scultore, dopo il giovane Matteo Negri che abbiamo avuto due puntate fa. Io lascio la parola all'introduzione di Elena e poi al dialogo fra voi e con noi, che possiamo sempre entrare nel dialogo attraverso domande e osservazioni.
Grazie. Bene, buonasera cari amici, grazie di essere qui e ringrazio Camillo Fornasieri per l'amichevole introduzione. Quelle che vedete qui questa sera sono appunto delle ultime opere di Ugo Riva, che è un artista, lo vedete, che lavora su un'idea della scultura che recupera la dimensione di manipolazione, la dimensione di contatto diretto con la materia. È una direzione di ricerca che oggi è meno seguita, perché oggi nella scultura c'è una dimensione più concettuale, c'è una larga parte della ricerca che si occupa di materiali, come dire, già fatti, che lavora su materiali che sono presi dalla realtà. Ma proprio questo può essere interessante. Tra l'altro, a me pare che sia un errore in cui incorriamo un po' tutti, quello di voler dire all'arte quello che deve fare. Cioè, l'arte è un po' come lo spirito, soffia dove vuole. Quindi noi dovremmo smettere di dare, noi critici prima di tutto, ma in generale, smettere di dare delle categorie o di dire questo va bene, questo non va bene. Noi dobbiamo guardare l'opera e sull'opera giudicare, ma non sulla base delle ideologie, di quello che si fa, di quello che va bene, eccetera. Non è un errore che si commette soltanto oggi, ne hanno sofferto le migliori famiglie e anche i più grandi artisti. Pensate che, tanto per fare un esempio che traiamo non dall'arte ma dalla musica, pensate che un musicista non privo di qualche talento come Bach ha passato tutta la vita a sentirsi dire che era antiquato, che era superato, e c'era una ragione in realtà. Adesso, se voi chiedeste, se lo chiedessi io, non dico a voi che siete qui e che siete quindi persone sensibili e anche preparate, ma se voi chiedeste generalmente a qualcuno quando è vissuto Bach, ammesso che sappia che Bach è un musicista e non il centravanti del Borussia, ammettendo che lo sappia, però vi dirà, è molto facile che vi dica che Bach è un musicista del Seicento. In realtà Bach è un musicista settecentesco, perché nel Seicento ha vissuto i suoi primi 15 anni di vita e poi tutto il resto della sua vita, è morto nel 1750, è passato nel Settecento. Ma in effetti Bach ha quella grandiosità, quel senso profondo, anche religioso, nel senso più alto dell'arte, che andava poco d'accordo col secolo invece molto soft e light che era il Settecento, che era il Rococò. E quindi effettivamente rispetto al suo tempo sembrava sorpassato. E d'altra parte era Bach. Cosa voglio dire? Che appunto di fronte a una ricerca bisogna guardare soprattutto l'opera e non promulgare leggi capitali di morte dell'arte, di morte della scultura, di morte della pittura, eccetera, come appunto molto facilmente si fa oggi, secondo me sbagliando. Morte della scultura, per la verità, ne parlava un grande come Arturo Martini, a cui tra l'altro Ugo Riva ha anche guardato, non nella citazione immediata, ma certamente in un modo anche di trattare la materia nella sua duttilità, nella sua vitalità, nel suo respiro, il modo di lavorare la terracotta. E tra l'altro l'uso stesso della terracotta, che oggi è anche un materiale molto dimenticato, l'uso stesso della terracotta ci dice di un rapporto con il più grande interprete della terracotta che abbiamo avuto nel XX secolo e che è stato appunto Martini. Dicevo, era stato Martini a dire che la scultura è lingua morta, però attenzione, intanto lo diceva in un momento terribile, il 45, in cui era la vita che era morta, era la società, era la storia, e quindi lui risentiva di questo momento drammatico, e poi sono le sue stesse opere a dimostrare che invece la scultura morta non è. E quindi pensare che questo modo di toccare, lavorare, sentire, accarezzare la materia e trarne la vita stessa e il colore, perché tra l'altro Riva lavora anche sulla scultura che prende colore, che diventa anche una forma pittorica, mi pare una direzione di ricerca che abbia ancora una grande strada davanti a sé, appunto perché poi quello che conta non sono le idee, sono le opere, e quindi se le opere sono queste, certamente vale la pena di fare ancora una scommessa proprio sulla scultura, nel senso della grande tradizione con cui queste opere sono, con cui la scultura ha appunto pensato se stessa. Ma come vedete, il tema, e poi lasciamo parlare l'autore, il tema di queste sculture è molto spesso la figura umana, è molto spesso la donna, e ancora più specificamente la madre. Il tema della figura con bambino, a cui per esempio è dedicato questo trittico che si chiama, me lo diceva poco fa Ugo Riva, si chiama Madre, 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 è una sorta di meditazione proprio sul tema della maternità, che poi diventa anche un tema metaforico, il tema del dar la vita, il tema della materia, perché poi mater e materia nella lingua antica coincidono. È un tema che è trattato da un lato con un grande lirismo, vedete una figura delicata e al tempo stesso di grande bellezza, di grande intensità formale. E però a questo lirismo, a questa delicatezza, a questa, diciamo pure, bellezza, altro tema che oggi è sempre visto un po' con sospetto, perché quando si parla del corpo bisogna in qualche modo che sia un po' deforme, che faccia un po' schifo, se no non siamo contenti. E qui invece c'è la ricerca proprio della poesia del corpo umano, del suo lirismo, della sua dolcezza, della sua armonia interna. Accanto a questo però c'è una dimensione più drammatica, che forse si vede meno, ma che in realtà c'è, in questa alterità e in fondo in questa irraggiungibilità della figura femminile. Se voi guardate queste figure, che poi parlo soprattutto di questo, di questa architettura, di queste specie di cuspidi che portano come se fossero delle stele antiche o delle costruzioni gotiche, delle edicole gotiche, portano dentro di sé queste figure. Vedete che le figure stesse, che poi sì sono la madre, ma sono anche tante altre cose, sono il tema stesso della vita, sono la materia, sono direi soprattutto il mistero della vita, e queste figure sono tutt'altro che in colloquio confidenziale con il bambino o la bambina o l'animale e il bambino che portano in grembo. C'è un prendersi cura, c'è una vicinanza fisica, ma c'è anche una sorta di lontananza e di irraggiungibilità. Ecco, questo lo si può interpretare in tanti modi. L'arte è sempre tante interpretazioni, guai se ce ne fosse una sola, come l'enigmistica, come le parole crociate che prevedono soltanto una risposta, una soluzione che vada bene. L'arte, la grandezza dell'arte è proprio nell'infinità delle interpretazioni. Una delle interpretazioni può essere proprio la grandezza, la incommensurabilità e quindi l'irraggiungibilità del mistero della vita, che è qualche cosa di cui tu partecipi, come quel bambino che è nel grembo materno. Noi tutti partecipiamo della vita, ma al tempo stesso non la conosciamo. E quindi renderci conto di questo mistero in cui siamo immersi è il primo passo per poi riconoscerlo, conoscerlo e riconoscerlo, certamente per quanto è possibile, cosa anche questa poco diffusa, perché in fondo siamo tutti così impegnati a vivere che ci interroghiamo di rado su che cosa poi la vita sia e che cosa sia questo mistero che ci avvolge tutti. E allora c'è questo dialogo, che questo non dialogo, anzi, che si può interpretare come appunto la grandezza di qualche cosa che ci supera, e può avere anche invece una dimensione, un'interpretazione più drammatica e psicologica, per esempio un conflitto, una difficoltà di rapporto psicologico, una difficoltà di relazione, una freddezza che ci ferisce e che non possiamo superare. Altra cosa che volevo farvi notare, prima poi di dare la parola all'autore, perché siamo qui per ascoltare l'autore e non altro, è il rapporto con l'architettura. Cioè, queste sono sculture che nonostante abbiano una concezione della materia molto fluida, non c'è mai una forma chiusa, sigillata, geometrica, una forma mentale, ma c'è invece una forma carica di tutte le asperità e lo sbriciolarsi e l'animarsi e il lievitare della natura. Però al tempo stesso si inseriscono, si incuneano, si inquadrano in forme architettoniche. Non necessariamente, a volte ci sono delle sculture lasciate libere nello spazio, ma spesso c'è come l'esigenza che a questa lievitazione, a questa libertà e a questo respiro della materia, poi ci sia come un argine, ci sia come una cornice un confine che dà appunto quella geometria che non si poteva inserire altrimenti nella figura. Nella figura non si poteva inserire un triangolo oppure un rettangolo, e allora ecco che queste nicchie, che queste cornici, che questi confini dell'opera ritrovano quella geometria e quindi anche quell'ordine architettonico che la scultura in sé non poteva assumere. E ancora, vi dicevo, il colore, ecco, sul colore potremmo soffermarci. È un colore che non è un colore chimico, che non è un colore mentale, ma è un colore che è come una patina antica, qualche cosa che emerge oppure che si sta scolorando. Ecco, è un colore che assume tante vibrazioni. Ma per prima cosa, ecco, proviamo a interrogarci su come nascono queste opere, anche perché molto spesso noi ragionando sull'opera, ragionando sul corpo dell'opera, ci dimentichiamo che c'è anche una dimensione artigianale, c'è una dimensione del fare, che molto spesso ci sfugge perché non abbiamo la minima idea di come nasca un'opera del genere. Per cui, ecco, la prima cosa che chiediamo all'autore è di spiegarci come proprio artigianalmente, come fattualmente nascono queste opere.
Grazie. Quindi devo dire, Elena Pontigia riesce a raccontare le mie opere in modo che io non riesco a fare. Questo non è casuale. Io e Elena abbiamo una conoscenza oramai di tanti anni, ed è una cosa bellissima, cioè, lei poi ritorni ogni tanto sul mio lavoro perché aiuta anche me fino in fondo a capire cosa succede, perché poi alla fine io lavoro in un modo tale che non so neanche io cosa succeda dentro di me, perché succedono delle cose, non sempre, alcune volte succede. Tenevo a precisare che queste opere che voi vedete, quattro sono opere inedite. Camillo mi aveva chiesto di... inedite vuol dire non sono mai uscite, insomma, diciamo così, non mai uscite dal mio studio. Sono delle opere mie di ricerca personale, io normalmente lavoro per me stesso, cioè non penso mai al mercato. Cioè io ho dei bisogni, delle necessità e cerco di dare materia, dare forma a queste necessità. Queste sono tre opere, una, due e tre, che non sono mai uscite dal mio studio se non ieri. Questa è l'opera invece che Camillo diceva che io mi sono ricomprato, ed è vero, che Elena dovrebbe ricordarsi una delle mie prime sculture attorno agli anni, fine anni 80, e che un collezionista milanese decise un giorno di privarsene, sapeva che io ero interessato, ma la sono ricomprata perché quello infizzato sono io. E preferivo che tornasse a casa, insomma, non girasse più. Come nascono? Nascono soprattutto, prima di tutto ci deve essere un bisogno, cioè io parto da un bisogno mio, da una mia pulsione. E poi prendo l'argilla, in questo caso era, questo che vedete, un cotto dell'impruneta, un materiale straordinario, un'argilla impruneta che non si trova più, e andavo direttamente da un cavatore a prenderla proprio all'impruneta. Un uomo che aveva una cava da 200 anni, sono della famiglia, e che decise di darmi l'argilla. Un giorno io gli ho chiesto, dopo anni, perché è un tipo particolarissimo, anzi se passate all'impruneta andate a trovarlo, si chiama Mariani Mario, e questo signore, non so, riceve principi, ha ricevuto Lady Diana, cioè passano tutti da lì, perché è rimasto l'unico grande fornaciaio che costruisce ancora i vasi, gli orci a mano, e fa delle cose straordinarie. Io dopo anni ho avuto il coraggio di chiedere, ma come mai hai mai dato l'argilla? Perché come tu sei arrivato nel mio laboratorio, la prima cosa che hai fatto, nonostante fossi vestito bene, ti sei rimboccato le maniche e hai affondato le mani nell'impastatrice dove girava la terra. E dato che questa terra dà da mangiare alla mia famiglia da 200 anni, è stato un grande segno di rispetto. È una cosa che mi ha messo immediatamente in comunicazione. Ecco, la terra è un materiale straordinario. Io oggi fondo moltissimo, però modello continuamente sempre in terra. Terra ha una vibrazione particolare, però bisogna saperla usare, cioè ci deve essere un feeling, perché che non sta in piedi, quindi queste sculture non hanno poi dentro delle armature. Io le costruisco quasi vuote, come fanno un po' i vasai, insomma, essendo questi rotolini, creo la scultura e poi la modifico, la taglio, non uso attrezzi, i miei attrezzi sono normalmente delle unghie, io ho sempre delle unghie dei pollici lunghissime, il mio attrezzo unico è questo qui, e dei pezzetti di legno che servono per sbriciolare, per rompere questa scultura che io vado poi a martoriare molto. Ed è vero quello che diceva Elena, cioè al di là di questo primo fascino di questa dolcezza, la ricerca della bellezza, c'è poi invece questa violenza anche proprio sul corpo, sulla materia, e che credo sia un po' la contemporaneità poi del mio lavoro. Insomma. Esempio la figura Lumen Gentium, quella che è nell'altare, nell'altarolo dietro, quella nasce ad esempio con le braccia e da un certo punto io non riesco più a vederla con le braccia, prendo il martello e do due martellate e faccio sparire automaticamente le braccia, diventa un'altra cosa. Cioè c'è anche un rapporto anche fisico forte, insomma, io con l'opera. Cioè non mi viene facilmente ed è un lavoro faticoso, ecco, non sono uno di quelli che riesce a creare con grande facilità, è un processo lungo di cancellazione, di ricostruzione, non è un lavoro facile per me, altri lavorano in maniera più facile, sono fortunati loro. Questo è un po' il percorso. La parte del colore è una cosa fondamentale, io già quando modello penso al colore, cioè è automatico, cioè già mentre sto modellando dentro di me già la vedo colorata, non riesco a vederla grigia o rossa o gialla a seconda dell'argilla che utilizzo, perché poi ecco la cosa interessante è che certi effetti nascono dietro a una ricerca sulle argille, cioè qui ci sono tre sculture fatte con delle argille diverse. Questa ad esempio è il cotto dell'Impruneta, e se guardate la grana, una grana totalmente diversa rispetto a questa qui, questa è un'argilla industriale italiana, e poi utilizzo anche un'argilla tedesca che ha delle specificità diverse. Quello invece è un bronzo policromo, perché quando io mi sono trovato davanti al dover esporre anche i bronzi, dovevo avere una coerenza di linguaggio, quindi non potevo avere le terracotte policrome e i bronzi verdi o marroni. Dovevo fare in modo che anche i bronzi diventassero policromi, ed è stato un lavoro che continua ancora oggi molto difficile, una ricerca in mezze fonderie in Italia per rubare un po' da una parte un po' dall'altra e reinventare un po' questa cosa che non sono in pochissimi a farla, insomma. Cioè, oggi si può dipingere il bronzo, ma molti lo dipingono con i colori acrilici, con questo invece è fatto a caldo con una fiamma, si porta ad alta temperatura il bronzo e con dei colori mischiati dagli acidi, che non è neanche piacevole molto, insomma, questo profilo di salute. La parte metallica, io ho sempre avuto bisogno di avere dietro un'architettura, e prima la facevo in argilla, il problema è che l'argilla su cose grandi diventa problematica. E c'è sempre stato questo amore per il ferro, però è ferro un altro materiale che è difficile da capire ed è quasi in contrasto con la modellazione, la vibrazione dell'argilla, perché è rigido, cioè non si possono fare delle cose particolari. Poi c'è stata prima la ricerca su delle lamiere vecchie, io vado da tutti i rottamai a cercare le lamiere vecchie bucate, quando arrivano dicono: tu sei matto, noi le buttiamo via, non ci servono, teniamo solo quelle che sono sane. Mi dico: vabbè, tenetemi via le lamiere vecchie. Che si fa fatica, perché quando la lamiera vecchia ha questa vibrazione, io ho sempre bisogno che il materiale abbia già una storia, cioè anche la scultura per me quando è finita non deve dare l'impressione che è uscita dallo studio ieri, cioè deve avere dentro già 50 anni, 60 anni, 100 anni, forse possibile anche 1000, insomma, deve avere già dentro qualcosa. E quindi anche il lavoro sulle lamiere è stato quello, di trovare queste cose vecchie, se possibile, e se non possibile rilavorarle con la fiamma ossidrica, quindi ho dovuto imparare anche a utilizzare sta roba qui, e poi le acido tutte, anche qui sempre gli acidi intervengono, per fargli prendere questa ruggine. Ed è un elemento adesso per me molto importante, adesso che comincio a capirlo dopo 5-6 anni, perché poi io quando vedo alcune volte delle installazioni, non voglio creare delle polemiche per l'amor di Dio, dove si utilizzano le lamiere di ferro appena prese o dal fabbro messe lì, cioè mi fa sorridere. Cioè, io sono convinto che l'artista, se è artista vero, deve avere la capacità di modificare il materiale che ha a disposizione, trasformarlo alle sue esigenze, non essere un incapace, lo prende, lo utilizza, gli fa due aggiunte, però la materia è lì da sola, vive già di suo, cioè devi saperla modificare. Questa secondo me è la capacità dell'artista. Il tentativo è proprio questo. Io ho bisogno comunque di mettere spesso dietro, e non so per quale motivo profondo, probabilmente ribilanciare. Io sono un po' sbalestrato, non sono, come potrei dire, sono un asimmetrico. Le mie sculture non sono mai simmetriche, sono asimmetriche. Una volta Elena scrisse questo equilibrio instabile delle mie sculture, ed è vero, insomma, questo equilibrio che non si sa come va, però stanno in piedi. Ecco, probabilmente l'architettura mi aiuta a che abbiano un punto d'appoggio, come le fa sentire più sicure, probabilmente è così, non lo so.
Tanto che magari aspettiamo qualche domanda che possa venire da voi, volevo riflettere con voi, cari amici, sulla presenza del passato nel presente, cioè sull'importanza nell'arte della tradizione. Io credo che noi tutti abbiamo avuto un concetto di modernità un po' angusto e quindi alla fine non sufficiente, inadeguato. In realtà l'essere moderni non deve essere pensato come un tagliare i ponti con quello che è venuto prima, un non avere dialogo appunto con tutto quello che ci viene consegnato. Tradizione è qualcosa che ti viene consegnato, quindi le grandi ricchezze del passato. In realtà gli artisti più moderni sono sempre stati consapevoli di questo. Malevich, per fare un esempio, ma guardava le icone, guardava l'arte bizantina, si ispirava a Rublioff, per dirne, ma tutta la tradizione appunto della Russia bizantina. Luigi Veronesi, per fare l'esempio di un amico, di un artista che ho conosciuto da vicino, l'ultima cosa che mi ha detto prima di morire, che mi ha scritto prima di morire, ma in realtà non sapevamo che era, ma io ho sempre guardato i greci, ma la mia geometria è una geometria che guarda i ritmi di Piero della Francesca e risale ancora prima, risale a quegli stessi numeri. Io lavoro, diceva lui, io sono un pitagorico. Nell'ultima lettera che mi ha scritto c'era proprio questa espressione: io mi sento un pitagorico. Perché, cosa vuol dire pitagorico? Pitagora è vissuto un pochino di tempo fa, e però lui parlava di Pitagora per dire un artista, uno dei padri dell'astrattismo in Italia e quindi dell'aspetto più radicale, se vogliamo, della modernità. Ma appunto, come diceva Baudelaire, ecco, la modernità è solo una metà dell'arte, l'altra è la sua eternità. Dobbiamo capire che essere veramente moderni non significa essere originali, eccentrici, dimenticare tutto. Al contrario, la memoria ha una dimensione fondamentale, è una ricchezza a cui non dobbiamo rinunciare. Per cui noi non dobbiamo pensare che siamo la ciliegina sulla torta di 5.000 anni di storia dell'arte. Dobbiamo cercare di riprendere tutta questa torta. Dobbiamo in realtà continuare questo dialogo, come appunto hanno fatto poi tutti gli artisti, perché io prima facevo l'esempio di Malevich, ma se andate a guardare i Brancusi trovate quello studio delle proporzioni, che anche lì in Brancusi romeno viene dalla tradizione bizantina, e se guardate Picasso, e se guardate, insomma, c'è negli artisti c'è sempre stata la consapevolezza che il passato non è passato, il passato è vivo. Diceva proprio Picasso: ma non esiste l'arte antica, l'arte è sempre presente, se è arte. Esiste l'arte che non ci interessa, e quella è morta, è vecchia, anche se è stata fatta stamattina, anche se è stata fatta oggi pomeriggio, anche se la stiamo facendo adesso. Ecco, credo che il concetto di tradizione, e facevo questa riflessione perché certamente qua potete trovare, potete sentire riecheggiare in queste opere, ecco, lui bergamasco, un certo Manzù, anche se con diversità di orizzonti e anche di questioni, di Arturo Martini abbiamo già detto, e poi ancora un certo 200, un certo 300, ma anche il Rinascimento. Tra l'altro Ugo Riva ha vissuto molto nel Montefeltro, anzi ha scelto di vivere lì, no? Perché Piero della Francesca, e quindi anche questo rapporto. Ma al di là del suo lavoro, proprio penso che in questo senso anche la il cosiddetto postmoderno, con tutte le sue contraddizioni, ci può aiutare. Penso che dobbiamo recuperare nel presente proprio la ricchezza della tradizione, il concetto di tradizione come concetto centrale, come cuore stesso anche della modernità, perché tanto non saremo meno moderni per questo. Ognuno di noi è ineluttabilmente moderno. Noi non possiamo non essere del 2007, anche se volessimo, anche se piangessimo in arabo o in cinese, se ci mettessimo in ginocchio, comunque siamo nel 2007, per ora, poi saremo nel 2008, poi chissà. Quindi il presente comunque ci appartiene. Ecco, è la ricchezza di un passato che non è passato che ci può aiutare a ricordare che appunto la modernità è una metà dell'arte fondamentale, intendiamoci, guai se noi ci limitassimo a ripetere quello che è stato fatto, non avrebbe senso. Come pensate, se fra amici uno dice una cosa, uno 5 minuti dopo la ridice, beh, una noia mortale, tutti lo guarderemo. Pensiamo se qualcuno adesso ci chiede che ore sono e io dico ma sono le 7:10, subito dopo lui dice sono le 7:10, subito dopo Camillo sono le 7:10, voi li guardereste e dite sì, l'abbiamo capito. Ecco, nell'arte è la stessa cosa, perché l'arte è come la vita, non bisogna ridire quello che è stato già detto, ma bisogna dirlo in modo nuovo. Ma il modo nuovo non è dimenticare quello che è stato detto prima, è farlo tuo e dargli quell'intensità che lo rende nuovo. Ma questo non significa dimenticare, non significa perdere la memoria, perché perdere la memoria significa anche perdere se stessi. Ricordare ha a che fare con cuore. Allora, quando non si ricorda, e quando si conosce la storia dell'arte soltanto da ieri pomeriggio in qua, come capita a tanti di noi, dico anche di noi critici, di noi cosiddetti addetti ai lavori, che poi cosa voglia dire addetti ai lavori nel campo dell'arte, che è un mistero, non si capisce bene quali siano i lavori e a che cosa saremmo addetti, non si sa. Ma comunque molti di noi vivono in una dimensione troppo appiattita, non sulla modernità, magari fosse così, ma su un'idea angusta della modernità, che appunto non ricorda, e cioè ha poco cuore. Prego.
Allacciandomi a questo, volevo chiedere a Riva qual è il suo rapporto con l'iconografia, perché quando sono entrata in questa stanza ho avuto per un attimo l'impressione di trovarmi davanti a immagini molto antiche, però poi dopo un po' che le frequento visivamente mi accorgo che non è così. Allora è evidente che c'è questa presenza, come il rapporto con la tradizione di cui parlava Ina Pontigia adesso. Vorrei capire cosa c'è di questo, se ci fai conti oppure se rimane.
Appunto, sì, si semplifica. Innanzitutto grazie di averci presentato queste opere, che per me sono una scoperta. E no, su questo fatto che parlava dell'iconografia, a mia volta mi colpiva questo aspetto, quella cosa che diceva del bisogno quasi di proteggere o contenere queste sculture quasi, ma mi sembra che sia dentro anche una certa idea della scultura che non è né bassorilievo in senso stretto né tutto tondo, e richiama piuttosto appunto le sculture medievali, la scultura medievale. Ma
Ma c'è come questo bisogno quasi di stabilire una come una frontalità sempre dell'immagine, un punto, e questo mi faceva pensare proprio all'idea dell'icona, un'icona certamente tridimensionale, ma qui c'è anche il colore, ecco perché mi collegavo a questa idea del
Dunque, mi chiamo Giuliano Melzi, mi associo anch'io alla gratitudine per delle immagini così belle, veramente mi hanno impressionato. Io volevo chiedere una cosa particolare, mi sembra da quello che ho visto esposto che tutte le immagini sono rappresentate con gli occhi chiusi, volevo chiedere se c'è un significato in questo. E comunque direi che rispetto all'iconografia questo è un opposto, perché nell'iconografia nessuna immagine ha gli occhi chiusi. Quindi non so se c'è un significato quindi di questi occhi chiusi.
Cioè, diventa difficile il discorso, è difficile nel senso che io dovrei scoprire delle cose mie profonde della mia vita, della mia storia, cioè è vero moltissimo quello che ha detto Elena, la paura anche del vivere, cioè questa anche solitudine del vivere, cioè all'interno di queste sculture c'è questa solitudine del vivere, cioè la madre ha il suo destino, il bambino ha il suo destino, il cane ha il suo destino, si trovano assieme. Ma diventa anche difficile riuscire, ma questa è la mia esperienza di vita. Qui dentro c'è un mio rapporto difficile con la vita, con mia madre. Cioè io questa cosa poi ho portato le cose particolari, che probabilmente stanno deviando un po' rispetto a quella che è, non dico la complessità, ma il mio lavoro non è esclusivamente questa cosa. C'è poi anche una parte, chiamiamola così, molto profana. Cioè io ho questo binomio sacro e profano che esplode a momenti è finito un bisogno, magari ritorna l'altro. E forse, ecco, forse ho sbagliato a portare esclusivamente queste cose, perché ovviamente avete una visione un po' deviata di quella che è la complessità del mio lavoro. Comunque mi fa piacere che la signora abbia notato questa cosa, cioè io voglio che la mia scultura, quando uno la vede, abbia questo sentore di essere davanti a una cosa che ha 200 anni, questo è uno dei miei primi obiettivi, che poi guardandola riesce a capire che è una scultura contemporanea, cioè ci si ritrova dentro, solamente con le sue emozioni, con le sue ferite, con le sue sofferenze, e riesce poi... comincia a leggerla, non solo la vista, ma la guardata, che è una cosa ben diversa, comincia a farla sua. Ecco, è un po' un'opera che va al di là della velocità del oggi si corre sempre, quindi si vede poco, insomma, no? Nessuno si sofferma più. Sì, ho visto, ma non è vero che hai visto. Sì, non ci hai fatto sopra neanche un minimo di riflessione. Ha bisogno di tempi un po' più lunghi. Però poi io credo arrivi. Per quanto riguarda i miei riferimenti sono lì da vedere, vanno dal 200, ma prima ancora, la scultura villanoviana, gli etruschi, cioè io ho questo amore per la mia cultura e non posso essere altrimenti. Da ragazzo io ho lavorato avevo 22-23 anni con dei gruppi di ricerca che facevano secondo me delle stupidate micidiali. Dopo 3 anni non ero coerente con me stesso e con i miei bisogni e con la mia cultura, cioè bisognava essere nuovi tutti i giorni per forza. Io non capivo cosa volesse dire essere nuovi, cioè se fare delle stupidate vuol dire essere nuovo. Cioè, una mattina uno arrivava e dice: ah, io adesso utilizzo il polistirolo, faccio in questa maniera. Sì, ho capito, ma lo conosci sto polistirolo, questo materiale è diventato tuo, lo sai modellare, riesci a tirargli fuori l'anima a questo materiale, perché se noi non riusciamo dalla materia che utilizziamo, dall'argilla, a farla vibrare, a far sì che lei possa darti tutto quello che può dare, e non abbiamo capito niente di questa, cioè il nostro linguaggio è come scrivere, io sono un mezzo analfabeto, utilizzerò 200 vocaboli nella mia vita, e pretendessi di scrivere. Io ho dormito per 10 anni con un sassofono sotto il letto, ogni tanto tiravo 4 strimpellate, ma nessuno gli è mai venuto in mente di dirmi ma vieni a farmi un concerto, no? Oggi invece a me sembra che in molta parte dell'arte contemporanea ci sia questa cosa, ci sia una grande improvvisazione, uno si avvicina a un mondo straordinario e ci sta dentro, ma senza poi capirlo fino in fondo, ma senza capire poi, credo, fino in fondo se stessi e cosa vuole dalla vita. Conoscere i materiali vuol dire anche scavare, fare fatica, sudare e amarli e odiarli anche in contemporanea, perché c'è poi anche un rapporto, almeno da parte mia, molto, molto violento. Per quanto riguarda gli occhi chiusi, sì, le mie sculture non hanno mai gli occhi aperti, le mie sculture non sono mai felici, ahimè, è così, che non hanno mai gli occhi aperti, sono sempre gli occhi socchiusi. Per quale motivo? Un motivo mio, non credo di avere non mi interessa, ho guardato molto Piero, devo dire la verità, gli occhi di Piero della Francesca sono gli occhi che mi hanno preso sempre, anche questa grande alterità, questo, è una roba che ogni volta che io parlo di Piero mi viene la pelle d'oca, tant'è vero che ho preso la casa a mezz'ora da Sansepolcro, perché ci andavo vicinissimo, insomma andavo a trovarlo, mi sembrava andare lì e trovarmelo per strada. Per me è uno dei più grandi artisti della storia dell'arte, quindi non lo so dire perché ho una comunicazione particolare con Piero della Francesca. Quindi probabilmente c'è un po' questa cosa, solo che io li chiudo molto. Tutto qui. Altri?
Beh, i titoli, questi sono Le mie radici, ed è una cosa interessante, questa è una scultura del 90. Questa è, credo, la Lumen Gentium, quella che sta all'opposto. E se voi vedete è lo stesso tema, solo che qui la madre, questo è uno dei momenti più difficili della mia vita, la madre scompare e rimane solo una colonna. Non ha più né volto, né gli occhi chiusi, né chiusi, ho più le braccia, cioè è una stele, una colonna dove questo bambino è infilzato sopra. Fortunatamente, io posso dire anche pubblicamente, credo sia la prima volta che lo dico, visto che è presente, grazie a Elena Pontigia e a Mario De Micheli, io ho affrontato il problema della maternità e in fondo un problema grave che avevo con mia madre. E quando io iniziai a fare queste cose, io mi ricordo, Elena sicuramente non si ricorda, ma non può ricordarsi tutto, io facevo delle figure, delle madri grandi con dei bambini piccolissimi, che erano proprio dei feti, delle cosine che avevano le braccia, ma che erano sproporzionati rispetto a questa cosa. Ed era il periodo in cui avevo proprio questo rapporto anche molto stretto con Mario De Micheli. In quel periodo io avevo un accordo con un gallerista, perché io facevo il bancario, io ho smesso di fare il bancario e ho rischiato, perché per me la coerenza è fondamentale nella vita, e ho deciso di vivermi la vita fino in fondo. E ho fatto il salto nel buio, nel senso ho deciso di farlo scultore. E in questo periodo del salto avevo bisogno di qualcuno che, non dico mi desse il 27, ma acquistasse ogni tanto le mie opere. Avevo un contratto con un mercante a Milano. E questo contestò queste maternità. Quando vidi le prime maternità che uscivano, cominciò a dirmi, ma cosa, maternità, ma una roba. E mi ricordo che mi aiutarono molto, fu Elena, che lei sicuramente non si ricorda, ma è bene che sia così, e Mario De Micheli. E mi ricordo la frase, dice, ma Ugo, non c'è niente di rivoluzionario più della maternità, e di moderno di più della maternità. Tutti i giorni nascono i bambini. Cosa c'è di più nuovo, di moderno, di eterno, che nascano bambini sempre? Questo rapporto, no? Questo seme della società. Questo mi diede la forza per andare avanti. E addirittura questo da donna mi disse, questo è un problema tuo, profondo, tiralo fuori, cioè lavoraci sopra. E questo mi ha salvato da molte cose, insomma. Io credo nella mia vita di averne fatte di queste madri con i bambini sotto forme diverse, dalla colonna all'altra, che però anche l'altra non ha le braccia, e, non so, 30, 40. E ogni volta che affronto questo tema lo affronto sempre con grande sofferenza, ma con un grande piacere. E la cosa che probabilmente è la speranza di trovare pace in questa cosa qui, probabilmente, in questo abbraccio materno, insomma. Mi sono confessato. Questa è una resurrezione, questa è nata ancora da stasera, è la protagonista di tutte quasi le sculture, Elena, da una telefonata di Elena che mi disse: c'è la biennale di Stauros, il tema è la resurrezione, e io stavo già lavorando attorno a questo progetto, poi qualcuno se vuole prendere questo catalogo di questa Via Christi che ho fatto a Bergamo, un lavoro molto lungo di un anno e mezzo, lunga 18 metri, insomma un fregio importante, è nata questa scultura in cui io ho cercato di rappresentare il sepolcro come se fosse questa cassaforte, improvvisamente questa energia che sta dietro esplode, rompe, no? E scardina la porta e c'è la presenza di questo angelo fuori dal sepolcro. E va letta da tutte le due, non ha un davanti dietro, avrei potuto girarla e il problema è che c'era più luce dietro per illuminare la doratura, quindi il davanti è diventato un po' più buio, era una questione solo di luce, cioè si potrebbe girare. Poi a Stauros invece andò un grande angelo di 2 metri perché faceva più comodo alla mostra, insomma, avere un'opera più grande, insomma, vabbè. E questa è un'opera che mi ha detto Elena, madre, è un po' come se fosse un urlo. però anche per questa sala stava bene in questo modo e l'ho lasciata così. È un'opera ancora in fase di lavorazione, nonostante sia 2 anni che è lì, perché poi queste cose non è che poi nascono così tutte velocemente. Su quest'opera ci dovrebbe essere un fondo dorato molto, molto forte dall'alto che si spegne scendendo verso il basso, e quelle parti vuote dovrebbero entrare delle gemme di vetro colorate. E l'altra dietro è questa Lumen Gentium, ed era l'idea in questa notte buia della vita, questo avete presente, la maggior parte sono ragazzi giovani, una volta c'erano i carretti, io ho vissuto in campagna, in zona contadina, e arrivava questo fornaio la mattina presto e aveva attaccato al carretto un lumino e si attaccava con quell'anello, era proprio un anello vecchio, e aveva nella notte, nella mattina aveva questa luce, no, che illuminava il buio. E l'idea nasce da questa cosa, quindi infatti si può anche chiudere, che è molto bello anche chiudere, insomma. E nasce da questa idea, di questi ricordi, insomma. Io lavoro molto sulla memoria, per me la memoria è una cosa fondamentale, anche perché sono convinto che soprattutto chi ha una memoria di lunga data come noi italiani, non possiamo disperderla. Oggi c'è questo linguaggio chiamano globalizzato, che è una minestrina che sembra che vada bene dappertutto, ma credo in tutto, nella musica, in letteratura, nelle arti visive. Io penso che artisti, o non artisti, chiamiamoli pittori, scultori, che hanno l'opportunità, che hanno all'interno dei propri cromosomi una certa storia, dovrebbe avere il coraggio di scavare dentro di sé e cercare di portare avanti quella che è la propria cultura. Io sono convinto che lo sviluppo dell'uomo non è nell'appiattimento, ma è nella diversità e nel confronto delle diversità. Quindi cerchiamo di tirare fuori il più possibile le nostre diversità. Noi siamo diversi per cultura, dagli americani, dai cinesi, dai giapponesi. Tiriamo fuori le nostre diversità fino in fondo. Cioè, abbiamo il coraggio di scavare dentro di noi, nella nostra storia. È chiaro che ci si sporca. Arriva qualcuno e dice, ma qui c'è il riferimento a questo. Ma è verissimo, certo che c'è il riferimento. Io sono questo qua, io sono l'insieme di questa storia. Sono un frutto di questa storia. Non posso dimenticarmi che è esistito Piero la Francesca, non esiste. Cioè, non posso dimenticarmi che io sono nato a Bergamo e ho visto da piccolino le cose di Manzù. È normale, non posso dimenticarmi che amo Arturo Martini, è vero, ma questo non è detto che io debba fare Arturo Martini. Difatti io non rifaccio Arturo Martini, non rifaccio Manzù, sono dentro di me, va benissimo, io sono diverso, io vivo il 2007 e vivo con la mia storia, con la mia esperienza di vita, che sicuramente è molto diversa da quella di Arturo Martini, quella di Manzù e quella di Piero La Francesca, e credo che la mia opera sia totalmente diversa da loro, nonostante sia pregna di loro. Questo disegno alla parete l'abbiamo messo perché io quando ho fatto il sopralluogo mi piaceva mettere un disegno. E questo è un disegno che poi non è un disegno, ma è un plotter, cioè ho riportato in grande questi piccoli studi che facevo sulla Via Christi. Li facevo riportare in grande con delle fotocopie, li ingrandivo e poi intervenivo sopra, li modificavo. Perché? Perché per impossessarmi della chiesa, io non potevo impossessarmi, essendo un lavoro che fa il perimetro della chiesa, è lungo 18 metri, io potevo ricreare in studio la chiesa. Allora cosa? Riportavo i disegni, andavo in chiesa, li attaccavo alle pareti, tutte. Stavo lì, mi sedevo e cominciavo a fare delle riflessioni. Con la matita segnavo, facevo dei tagli, eliminavo, cioè per creare il ritmo, ma nel luogo dove poi sarebbe andata l'opera. Io non potevo farla. E questo è uno dei residui che sono rimasti di questo lavoro qui. L'ho tenuto perché ci sono proprio degli interventi ex novo, che il galletto l'ho ridisegnato, la figura di destra l'ho ridisegnata, questa figura femminile in rosso l'ho ridisegnata su quella che era la traccia precedente. E poi perché mi piaceva, poi l'avevo lì, ho detto c'è un spazio vuoto, perché non metterla.
Bene, se non ci sono altre domande, allora possiamo concludere qua, proprio concludendo con questo disegno che fa parte e si riferisce a questo, a questa grande opera che Ugo Riva ha creato per la chiesa di Santa Caterina, mi pare, Santa Lucia a Bergamo. È un'opera molto bella, anche con delle invenzioni a mio parere straordinarie, per esempio la flagellazione, perché non è proprio una via crucis, mancano certe cose, ce ne sono certe altre che non sono previste nella via crucis e quindi è poi stata definita via Christi. E c'è per esempio il pannello della flagellazione, che io trovo straordinario perché manca il corpo di Cristo, e però la violenza della flagellazione è suggerita solo attraverso alcuni segni che danno l'idea, che percuotono la terra, la superficie del pannello, e danno l'idea della ferita molto di più che non qualche cosa di granghignolesco o di violento apparentemente, e tante altre. Ecco, qui ci sono dei libri su questa via Christi, quindi credo, se qualcuno è interessato, ecco, Ugo Riva li ha portati per voi, per cui potete dargli un'occhiata e magari andare a Bergamo a vedere l'originale. Grazie.